Dato un altro! Magari era uno scherzo!
Nene, sì, ma se... Io scelgo che te?
Niente, chissà cosa vuole!
Calma ragazzi, oh, calma! È solo una ragazza giapponese che vuole ascoltare questa canzone.
Il giovedì, non perderti Rock Levante, la trasmissione che ti fa scoprire il Giappone e la sua scena musicale. Rock Levante, tutti i giovedì dalle 18 alle 20, su Radio Città Aperta.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
Eccoci, buon pomeriggio a tutti e benvenuti amici ascoltatori alla prima puntata di una radio di libri. Sono molto contenta. Oggi per la prima ora sarò senza Alessio, sarò da sola, sono molto emozionata per questo. E gli ospiti della puntata che ascolteremo sono Valerio Mattioli, che è un critico musicale ed è il musicista degli Heroin in Tahiti. Abbiamo appena ascoltato l'inizio di un suo disco, è editor per Nero, è pubblicato Super Onda, storia segreta della musica italiana per Baldini e Castoldi nel 2016 e Remoria, la città invertita per Minimum Fax nel 2019. Ci parlerà appunto di questo suo ultimo lavoro e poi durante la seconda parte ascolteremo Mads Gacano che ci racconterà un po' le influenze letterarie nella sua vita artistica. Mads Gacano è Davide Mezzatesta, è un polistrumentista palermitano, ma anche un artista in attività dal 1986. Che avrà anche lui molte cose da raccontarci. Adesso continuiamo un attimo ad ascoltare gli Heroin in Tahiti e poi sentiremo Valerio Mattioli. Eccoci, ciao Valerio.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, grazie per per aver accettato l'intervista qui a una radio di libri. E parleremo di Remoria, il tuo ultimo romanzo.
Sì.
Ok, io l'ho letto anche con un grande entusiasmo, perché lo trovo un romanzo crossover. È ricchissimo di input e di suggestioni, e poi racconta la periferia romana in modo molto autentico e lucido, e la analizza, la squarta con una passione che veramente ho potuto incontrare raramente nella mia vita di lettrice. In questa Roma, che è una capitale quadrata, apparentemente ordinata e disciplinata, che è il centro del potere politico, il potere corrotto, di imprint mafioso, in cui il conflitto di interessi è consuetudine, la forma veste il pattume, ma non riesce a nascondere poi alla fine la sostanza, che si rivela in tutto il suo fulgore nella borgata sfera di cui ci parli tu, e che si estende intorno al circolare disordinato Gra in modo confuso e incoerente. Che sbaglio?
No, innanzitutto mi fa piacere, è curioso che tu hai utilizzato la formula romanzo per descrivere il libro, perché effettivamente è quella che utilizzerei anch'io, però quando è uscito, insomma, a Remoria ci si è riferiti per lo più come un saggio, ecco.
Sì.
Questo è interessante, cioè, nel senso, io stesso in realtà quando mi capita di descrivere il libro, un po' per scherzo, un po' no, lo presento come un romanzo fantasy addirittura, più che come a volte viene presentato come invece un saggio, non so, para-antropologico sulla periferia di Roma. In realtà sì, immagino possa essere letto in entrambi i modi, ecco.
Anche secondo me può essere letto in entrambi i modi. Io forse perché l'ho trovato anche l'ho trovata una lettura, una storia, una narrazione di eventi, che ha un po' la struttura anche di un romanzo, anche se dentro ci sono parecchi stimoli, suggestioni culturali, però comunque l'ho letto anche come una sorta di romanzo autobiografico, un romanzo sociale, un romanzo storico di denuncia a volte, cioè è tutto un insieme di generi che poi scorre fluido, perché comunque l'architettura è pur essendo pregno e ricco di suggerimenti, ha un senso. Io sono rimasta quasi stupefatta, poi il mio background è diverso dal tuo, per cui non ho colto tutta l'essenza per intero di quello che hai scritto, però quello che conosco e i riferimenti culturali che hai fatto tu li ho trovati incredibili, e anche il modo in cui è la cura con cui hai raccontato.
Diciamo, sì, il libro come dire, prende, passa in rassegna una serie di personaggi, eventi, fenomeni realmente esistiti, ovviamente, e come dire, ciascun capitolo ha un, se vogliamo, anche un suo protagonista principale, che è un libro che comincia, diciamo, narrando la periferia romana, come dire, dalla fine degli anni 70, e da là arriva, insomma, sostanzialmente fino a oggi. Però sì, ogni, come dire, ciascuno di questi eventi e di questi personaggi, effettivamente, cioè, ho provato un po' a vestirlo in una chiave, se vogliamo, mitologica, ecco. Quindi sì, non mi interessava, come dire, fare un racconto antropologicamente, sociologicamente corretto e scientifico sulla periferia di Roma, non credo neanche di averne le capacità, ma di nuovo, appunto, non era quello che mi interessava un po' più costruire veramente una sorta di mitologia del margine, in senso generico anche, volendo, però insomma con Roma come centro narrativo, ecco. Poi chiaramente, come dire, i passaggi, i concetti o le come dire, le dinamiche raccontate nel libro credo possano essere applicate a qualsiasi altra grande città. Certo, Roma si porta presso ovviamente un sostrato di nuovo mitologico, storico, anche urbanistico, architettonico molto peculiare, quindi diciamo da questo punto di vista ecco, mi interessava quello.
Sì, c'è qualcosa che è una sorta di fil rouge che accompagna tutto il tuo libro, che è la geometria del cerchio inteso come oggetto di forma circolare, oggetto urbano di forma circolare, che tu introduci parlando del grande raccordo anulare, che poi passa anche, diventa buco all'inizio, diventa il buco poco fertile della sodomia di cui ci parla Pasolini, che si confronta col buco delle vene degli eroinomani che incontriamo nella periferia di Ostia degli anni Ottanta, narrata da Caligari, poi diventa diventa comunque una sorta di boomerang. È come se tu volessi narrarci l'importanza che assumono e la potenza che possono assumere le subculture, perché nascono dall'esigenza di veicolare dei messaggi che forse nemmeno loro sanno, perché forse non hanno coscienza o strumenti per poter comprendere quello che vogliono dire. È come se queste subculture poi alla fine nella sostanza, che è tanta ed è potente ed è pesante, cioè esiste, però ritornassero sempre su loro stesse, come un boomerang, come il cerchio del Gra, come il cerchio di altri paragoni che fai tu all'interno del libro, come se questo messaggio poi alla fine rimanesse lì dentro non riuscisse a tradursi in emancipazione, e non riuscisse ad abbattere le barriere sociali, le barriere architettoniche, culturali, e quindi è un errore. Dimmi tu se è una lettura sbagliata.
No, allora sì, diciamo, allora, per quanto riguarda la figura del cerchio, a me colpiva così, semplicemente come a livello di suggestione, appunto prima parlavo, come dire, del bagaglio mitico-mitologico di una città come Roma. Roma, l'antica Roma, la Roma fondata da Romolo 2700 anni fa, o quando era, insomma, nel gergo sia degli archeologi sia degli storici, cioè, viene chiamata la Roma quadrata, no? Perché, senza dilungarci sul perché l'atto di fondazione, insomma, viene identificato con il quadrato e così via. E mi colpiva il fatto che invece, come dire, il solco di fondazione della Roma moderna possiamo individuarlo veramente appunto nel grande raccordo anulare, che viene concepito nell'immediato dopoguerra, nel 1946, e da là appunto prende forma la periferia romana tutta, ecco, in qualche modo. Quindi mi intrigava questo dualismo tra il quadrato del centro e il cerchio della periferia. Poi è vero che il cerchio, come dire, si presta a un'interpretazione giusta, appunto, circolare, e sì, tutti quei riferimenti, il buco dell'eroina, ma anche le forme circolari della musica techno negli anni 90, torna per tutto il libro, ovviamente, quella figura retorica, e se vogliamo, diciamo, è, come dire, il tema di fondo del libro tutto. Non so se, cioè, non credo di essere d'accordo sul fatto che le subculture che si occupano un posto importante, diciamo, nel libro, sia dal dopo 77, passando per il punk, per il movimento rave, per fino ad arrivare alle forme, diciamo, più attuali. Ma io credo che siano in realtà dei percorsi effettivi e concreti di emancipazione. Credo che, anzi, cioè, la loro missione implicita, insomma, che è sempre stata quella, appunto, di chiamarsi fuori dalle logiche del centro inteso in senso metaforico, del centro possiamo chiamarlo, non so, il potere, il sistema, quello che vogliamo, e in qualche modo costruirsi spazi al di fuori di esso, insomma, al di fuori del quadrato, ecco, dove appunto germogliare e esplorare percorsi e linguaggi in autonomia. Dopodiché sì, c'è questo problema che quel quadrato lì appunto tende poi a, come dire, ricolonizzare tutto quello che in qualche modo gli sfugge, e quindi sì, è sempre, se vogliamo, un'eterna corsa, cioè ogni volta che poi il quadrato riesce, no, a riquadrare il cerchio deve inventarsi qualcosa di nuovo, e sì, in questo senso è vero, è come se il moto fosse sempre identico a se stesso nel corso del tempo, però diciamola, credo che effettivamente quel tentativo di chiamarsi fuori dalle dinamiche appunto del quadrato, cioè, sia in sé un percorso di emancipazione anche molto concreto e molto reale.
Sì, lo è, anche se attualmente, adesso forse è un momento storico particolare, non si capisce bene quello che sta uscendo fuori da queste periferie che sembrano quasi imprigionate in logiche che forse sono incomprensibili per chi pensa che ci sia, come scrivi tu, come fai notare tu, una densità, per quanto sia una densità incoerente a livello urbano, comunque una densità intensa di popolazione rispetto al centro, che rivendica forse in un modo che io non contemplo quello che gli spetta. Però, detto questo, ti faccio una domanda, non so se è una domanda utile, però io adesso che sto invecchiando, quando mi approccio ai libri mi piacerebbe ricevere dei consigli di lettura, dei suggerimenti, come leggere un libro, anche perché tu comunque dentro ci hai messo un bel po' di roba, non è un libro che uno affronta con... cioè, e pensa, io l'ho letto mentre ho ritirato fuori tutto Italo Calvino, per farti capire, e ho iniziato a leggere parallelamente il tuo libro e insieme al Castello dei Destini Incrociati, e ascoltato.
Beh, anche molto Città Invisibile, se vogliamo.
Ecco, e io pensavo al dramma che ha vissuto, che raccontava Calvino quando ha scritto questo libro, che ha ripreso più volte, che ha elaborato più volte, che ha ricollocato, risistemato, riscritto. E poi mentre leggevo il tuo ho detto, ma caspita, se Calvino scrive, che è un testo incredibile, però ci ha impiegato tutto questo tempo, Valerio Mattioli, come ha partorito st'idea, come l'ha costruita, ci sarà voluto un tempo incredibile per riuscire a mettere insieme tutto quanto, e perché?
Ma in effetti sì, nel senso che, cioè, se penso, il libro Remoria in realtà in qualche modo, se vogliamo, rielabora anche varie cose sparse, che alcune delle quali proprio sono anche state poi pubblicate, per lo più in giri ultra underground, anche all'inizio degli anni 2000. Quindi, volendo, insomma, come dire, cioè il libro, cioè, è cresciuto lentamente nel corso veramente quasi di 20 anni. Viene da pensare, non so, anche, cioè, un capitolo in particolare di Remoria che si concentra in particolare su Stefano Tamburini, su Rank Xerox, sulla figura del coatto, e quello per esempio è un tema, in particolare la figura di Tamburini, su cui non so quante volte mi è capitato di scrivere ormai in 15-20 anni, da 15-20 anni a questa parte. Quindi sì, effettivamente, cioè, ha una storia lunga dietro. Poi in realtà, nel momento in cui ho attaccato a scriverlo nel vero senso del termine, dell'espressione, devo dire che è andata abbastanza rapida la scrittura, che per me è una cosa molto strana, e sì, in pochi mesi era pronto, ecco. Però probabilmente anche perché dopo 20 anni che uno pensa, ma queste cose sono un po', diciamo, in qualche modo ha introiettato, ecco, quello, diciamo, il periodo di riflessione, il serbatoio, diciamo, alle spalle, ormai era fin troppo pieno, quindi insomma sono andato abbastanza liscio, diciamo.
Ottimo. Senti, hai in mente qualcos'altro per ora o sei in ferie dalla scrittura? Cioè in ferie non ci sei mai, perché io ti seguo anche su altro, vedo che scrivi su Not. Ogni tanto leggo un tuo articolo e poi anche curi Nero, le traduzioni per Nero, o sbaglio?
Sì, ovviamente c'è tutto il lavoro con Not, sia la rivista sia la collana editoriale appunto per Nero, e quello diciamo è il lavoro editoriale che mi occupa tutti i giorni, giorno dopo giorno. Adesso a giorni uscirà il nuovo titolo della collana, che è un testo di Franco Bifo Berardi, che tra l'altro poi prende spunto proprio da quello che abbiamo appena vissuto, insomma, che stiamo tuttora vivendo, quindi dalla pandemia, alla quarantena, così, quindi è quasi, non voglio dire un instant book perché il termine sarebbe inadatto, però diciamo è un libro che proprio nasce nel presente, insomma, e che quindi dovrebbe uscirà veramente a giorni. E poi sì, per quanto diciamo riguarda le cose mie, no, effettivamente c'è un testo diciamo a cui sto lavorando e che dovrebbe uscire nella prima parte del 2021, che però diciamo sarà di tutt'altro segno rispetto al Remorio, nel senso è un libro se vogliamo di musica, ecco. In Remoria si parla molto di musica, e in particolar modo di musica elettronica, di techno e rave culture e così via, ed effettivamente il libro, cioè il nuovo testo che sto scrivendo, in qualche modo parte proprio da quello, però nel complesso è una specie di studio, di riflessione su come le forme della musica elettronica da 20 anni, 30 anni a questa parte ci abbiano in qualche modo costruito l'ambiente algoritmico digitale nel quale ci troviamo immersi. Detta così è un po', immagino, fumosa, ecco, però appunto ancora devo consegnare il manoscritto, quindi insomma spero per quando...
Sembra comunque interessante.
Lo spero.
Ok, ti ringrazio.
Grazie a voi.
Ed è stato bello.
Grazie ancora.
A presto, grazie.
Buon pomeriggio.
Anche a te. Ok, adesso abbiamo terminato l'intervista con Valerio Mattioli e sono molto contenta di averlo potuto sentire. Ovviamente vi ricordo Remoria per chi fosse incuriosito, edito da Minimum Fax. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e a tra poco sentiremo da Mezzacano, Davide Mezzatesta. Thank you.
Yes.
Eccoci, rieccoci a una radio di libri. Dalla regia mi hanno suggerito di essere meno emozionata, più sciolta, e di ricordarvi che potete ascoltarmi dalle 15 alle 16 tutti i martedì. E io sono Giovanna Montalbano. Ok, adesso invece abbiamo con noi Mezzgacano, che è il nome d'arte di Davide Mezzatesta. Mezz, ci sei?
Ci sono, sento un po' di ritorno, ma ci sono.
Senti un po' di ritorno e accontentati, perché siamo una radio proletaria. Sto scherzando, come stai?
Bene, benissimo.
Senti, posso... anche molto bene, grazie. Posso presentarti leggendo la tua bio di Discogs, così almeno do un'idea di chi sei, molto sintetica ma corretta. Mezzgacano è un progetto del palermitano Davide Nino Urso Mezzatesta, figura poliedrica e integra di compositore, chitarrista, pittore, falegname certificato e carpentiere, a suo agio sia con il grindcore schiacciaossa dei Napalm Death che con la musica elettronica da installazione artistica, sia con il ghigno sardonico di Frank Zappa che il jazz rock serie compito. Autore di numerosi progetti nell'ultimo ventennio, Mezzatesta è sempre al centro di operazioni ardite, diverse, ma con un solido filo conduttore, quello della musica che prescinde da stili e generi, dopo averli attraversati e approfonditi tra competenza, sarcasmo e iconoclastia, il tutto condito da una robusta dose di babbio, che in italiano vuol dire scherzo, cioè quella paradossale, indistricabile mistura di ironia e serietà, leggerezza e gravità, metafisica e corporeità, che accomuna la creatività resistente del capoluogo siciliano. La creatività resistente, così diamo un po' un imprinting. La gente che volesse ascoltare Davide, che ancora non lo conosce, può dove ti può trovare?
Già hai letto la recensione di Discogs, quindi i miei dischi si trovano sia fisicamente che digitalmente su Discogs, poi si trovano un po' su tutte le piattaforme, si trovano su Bandcamp per chi volesse ascoltare e scaricare o comprare i dischi, e poi si trovano anche su piattaforme un po' più blasonate come Spotify.
Ottimo. Oggi sei qui.
Un po' ovunque.
Perfetto, così almeno chi volesse può cercarti. Allora, oggi ti ho invitato perché mi piacerebbe sapere un po' la relazione che hai tu con la letteratura e se in qualche modo ha influenzato la tua vita, la tua produzione artistica.
Allora, io generalmente non amo fare citazioni colte soprattutto nei miei dischi, nelle mie composizioni, però ovviamente essendo in certi periodi della mia vita un fervido lettore, ovviamente la letteratura è una delle cose che influenza anche il mio modo di scrivere musica. Ci sono dei momenti in cui certa letteratura ha comunque influenzato anche alcuni miei passaggi. Non ne faccio menzione perché mi sembra superfluo.
Okay.
Nel senso, lo posso menzionare adesso, non so, uno dei libri mi ha influenzato molto in un periodo storico della mia vita, e quindi si ritrovano anche dei riferimenti nei testi. Parlo del mio secondo disco, Avanguardia Ostopiteco, un libro diciamo ritenuto minore, un romanzo ritenuto minore di Dostoevskij, che però in quel periodo storico che è i demoni pesi in russo. Perfino nel testo di Proshchaniev, che è un testo praticamente dedicato a Dostoevskij, si trova una citazione di questo libro. È una cosa abbastanza rara, ma c'è anche questo,
ok. Quindi sei stato influenzato un po' da questo libro, che è un libro raro ma non piccolo, direi, visto che comunque...
Sì, no, è un libro abbastanza ciccione.
Stiamo
parlando. Come era nell'abitudine di Dostoevskij negli ultimi romanzi.
Ok. Per cui se tu dovessi invece suggerire dei libri da leggere ai nostri ascoltatori.
Ma in generale io adoro la letteratura russa, in particolare Dostoevskij, quindi suggerisco tutti i romanzi importanti, fra cui i Fratelli Karamazov, che hanno una grossa influenza su quello che faccio. Ma anche il processo, l'idiota, quello che io chiamo Raskolnikov, Deita Castillo. Quindi sono libri che secondo me l'umanità dovrebbe per forza leggere.
Perché?
Altri libri, perché intanto c'è tutta la letteratura moderna, diciamo. Dostoevskij, anche se è un contemporaneo dei veristi italiani, fra cui Verga, con cui si somigliano, diciamo, hanno dei parallelismi simili. Dostoevskij è quasi uno scrittore del Novecento, cioè ci si trova dentro tutta la letteratura russa, da John Fante a Bukowski, ma tipo 70 anni, 80 anni prima.
Ottimo.
Però non mi fare fare il letterato, che non è il mio.
Ma sei stato invitato per questo.
Il mio mestiere.
Sì, non sarà il tuo mestiere, però io conosco la tua stazza e voglio approfittarne. Capito?
Ti ringrazio. No, vabbè, dico, io non sono così preparato, nel senso, ho i miei scrittori preferiti, però poi sono un ignorantone. E quindi sì, Dostoevskij, sicuramente Kafka, per forza di cose, anche il Lagrimensore K è un personaggio che mi ritrovo spesso, ma diciamo, sono personaggi, Lagrimensore K come Raskolnikov, sono personaggi, o il Conte Miskin, sono personaggi che costellano la mia vita in tutta una serie di loro aspetti, non esclusivamente musicali, e quindi poi per forza di cose si riflettono anche nella musica.
Sì, più specifico, in cosa?
Ma nello specifico dovrei entrare nell'intimità della mia vita, non vi voglio annoiare oltre. No, sono personaggi con cui mi trovo affine, io personalmente sono personaggi che ho amato particolarmente, e quindi me li ritrovo, tra l'altro, appunto, essendo molto pigro, raramente ho letto più volte dei romanzi, e questi che ho citato sono gli unici romanzi che ho riletto più di una volta. Fra cui Fratelli Karamazov, che io consiglio a tutti anche di rileggerlo, perché ti lasciano delle tracce. È come oggi, tipo, vanno di moda le serie, no? Cosa che io non riesco comunque a guardare. Non guardo la TV, non guardo. Ho una certa riluttanza. Secondo me è appunto un buon romanzo. E Dostoevskij in questo senso anticipa anche questo. Dostoevskij ti costringe a ritornare indietro, a ricordarti che era il personaggio che rincontri magari 100 pagine dopo. Un po' come la vita reale.
Quindi la letteratura russa fa parte della tua vita.
Sì, non dico quella che preferisco in generale.
È quella che preferisci. E l'ultimo
anche quella moderna.
Ok, di moderno invece che cosa?
Ma di moderno io non amo molto, anche se poi leggo, diciamo, libri che mi hanno comunque anche influenzato. Per esempio, ci sono la trilogia di New York di Paul Auster, che non amo particolarmente, ma è un libro che mi ha lasciato delle influenze, che ho utilizzato in alcuni riferimenti squisitamente musicali, per esempio. Che non necessariamente uno deve essere, è come quei film che magari guardi, non ti dicono nulla, però ti colpiscono, no?
Certo, poi ti ispirano.
Per esempio, Paul Auster mi fa questo effetto. Un altro è, che mi fa un po' questo effetto, è Kurt Vonnegut. Nella fattispecie Barba Blu, che è un personaggio che io mi ritrovo. Tu ti ricordi che io dipingo, pure questa passione della pittura.
Certo, assolutamente.
E diciamo, questo romanzo lo sento particolarmente mio, l'atmosfera che permea quel libro, anche se non è il mio libro preferito, anche se non è il mio scrittore preferito.
Ok.
Quindi sono comunque cose che secondo me possono influenzare in ogni caso positivamente.
Beh,
cioè, in ogni caso per i via, gli stimoli.
Diciamo che siamo anche quello che mangiamo, in qualche modo lo digeriamo, quello che mangiamo.
Certo, certo.
Lo, lo mettiamo dentro qualcosa poi.
Certo, assolutamente.
E invece il tuo ultimo lavoro è stato ispirato da qualche testo. Ci ricordi il nome, che per me è Kinderheim.
In tedesco significa orfanotrofio.
Ottimo.
Allora, la gestazione di Kinderheim è un po' strana. È un disco, diciamo, che raccoglie diverse composizioni fatte in più di 15 anni. E poi però fatte per il gruppo con cui sono, quindi diciamo provate in un paio d'anni. Però in realtà ho ripescato delle composizioni che avevo dimenticato nel tempo, penso che c'è un pezzo del 93, quindi ci sono diversi riferimenti. Uno particolarmente forte alla letteratura che adoravo negli anni in cui studiavo in accademia, quindi parliamo del millennio scorso, nonché del secolo scorso, era il primo manifesto dadaista di Tristan Tzara, e quindi c'è questo pezzo dedicato ironicamente a Battiato, che si intitola Cerchio di Permità Gravemente.
Sì, l'ha sentito.
In cui Valerio Milone, che è un artista palermitano abbastanza bravo, cantante degli Ut Veggi, per chi non lo conoscesse, interpreta una mia poesia che è scritta alla maniera di Tristan Tzara, e anche la composizione è fatta in quei termini là. È il pezzo ovviamente più informale, più avant-garde del disco.
Ottimo.
Che è stato scritto nel 93, per dire.
È una sorta di antologia inedita, quindi Kinderheim.
Sì, esatto, sono pezzi di... Io sento, continuo a sentire la mia voce, cioè come parlassi con me stesso, è una cosa un po' fastidiosa. Sì, no, ci sono riferimenti ovviamente anche a Dostoevsky. Piglio una frase di Dostoevsky da cui tiro fuori un pezzo per clarinetto basso, violoncello, che è Sojalieniu, che in una frase di un personaggio che ritorna a casa nei demoni è purtroppo, sfortunatamente. Vabbè, dico, sto svelando dei piccoli segreti.
Ottimo, ottimo, noi questo desideravamo. Senti, invece se ti dico Rap Lady Ghast, che è il pezzo che ho scelto come sigla di una radio di libri, che mi presti...
È il pezzo più moderno, cioè l'ultimo pezzo che avevo composto prima di cominciare le prove per registrare questo disco, ed era una storia semplicissima quella. L'ho scritto in un periodo in cui mi ero auto-esiliato a Capogallo. Un amico mio aveva casa da affittare perché non era a casa, mi aveva diciamo, affittato a un prezzo super amichevole la sua casetta a Capogallo, e io mi sono auto-esiliato là dentro per 2 anni, scordandomi della modernità e tutto. Una sorta di autoesilio là, praticamente
un lockdown anticipato,
una sorta di lockdown, vabbè, un vero e proprio lockdown in effetti. una sorta di allenamento a quello che sarebbe successo 3 anni dopo, e là mi facevano compagnia una serie di animali, gatti, tutta una serie di addirittura cinghiali se non capre e cose varie. In tutto questo era pieno di cicale che cantavano in qualsiasi orario, cioè anche di notte, notte fonda, anche di giorno, tipologie diverse di cicale che, entrando in ritmiche diverse, facevano una sorta di, cioè c'erano dei momenti che facevano dei 5 ottavi e momenti che facevano dei 6 ottavi o dei 7 ottavi. Questo pezzo è scritto prendendo ritmicamente appunti sulla ritmica di queste cicale che cantano. Semplicemente quella, è una trasposizione di quello che vivevo io acusticamente in quel momento, ovviamente poi elettrificato nel pezzo. Dopodiché ti sto dicendo la ricetta
di sì, ottimo, ci interessa.
Questa è abbastanza stupida, ma...
Allora, dunque, qualche riferimento letterario ce l'hai dato, ci hai detto che ami la letteratura russa, che è stata un po' pioniera di quello che sarebbe accaduto dopo, durante il corso del Novecento.
Sì, esatto.
Che ti piacciono alcuni scrittori statunitensi, cioè hai citato Paul Auster e Kurt Vonnegut, che non è propriamente statunitense, ma è lì che, sì, che ha vissuto, ed è di quella origini, cultura che parla. Dimmi.
È di origini armene, però è poi americano, quindi è una sorta di trade union in questo senso.
Sì. E invece se dovessi chiederti, a questo punto spaziamo un po', visto che ne approfitto, visto che ci sei, e di riferimenti musicali, che prima ho citato alcuni, ho citato i Napalm Death e Frank Zappa.
Io in questo senso sono un po' più colto di quanto possa essere dal punto di vista letterale. Sì, no, io nella mia musica, come sai, come si sente in qualsiasi mio, se non già in un unico pezzo, ma in qualsiasi mio disco, a me la musica piace tutta, quindi parto dalla musica da camera e arrivo ai limiti del heavy metal estremo, senza crearmi non troppi problemi. Poi, diciamo, per fortuna ho sempre dei musicisti che riescono a seguirmi, che non è facile.
Se dovessi suggerire due libri e due dischi agli ascoltatori, cosa sceglieresti in questo momento storico e perché? Una domandaccia, lo so.
Sì, è un momento storico un po', anche se devo dire che conosco parecchi giovani che sono molto aperti a qualsiasi cosa. Ma io consiglio qualsiasi cosa, nel senso, non ho avuto nessun limite io ad ascoltare, quindi diciamo, poi non so se intendi come musica nuova o come musica in generale.
No, è indifferente.
Ne conosco poca e non mi devo ancora decodificarla. Diciamo, mi sono pure addentrato in quel meraviglioso mondo della trap.
Davvero?
Qualcosa che devo ancora capire, ma non riesco ancora a codificare bene la circostanza.
È incredibile.
In questo senso consiglio ai giovani di ascoltare, diciamo, anche quelli che ascoltassero trap, di ascoltare magari il rap originale nato nel 79 a New York, da cui poi derivano i vari Beastie Boys, Run DMC e Public Enemy. Sicuramente questi tre gruppi.
Ok, ma è un riferimento che fai alle questioni statunitensi di questi giorni, questo consiglio, questo suggerimento?
Anche. Diciamo che loro sono fra i primi gruppi a parlare. Il rap nasce proprio come protesta del suprematismo bianco. A New York nasce proprio come, inizialmente, come forma di, diciamo, oggi lo chiameremo, come si chiama? C'è un modo specifico per un, è il flash mob.
Flash
diciamo
mob.
Che in quel periodo nascono i flash mob e nascono questa sorta di performance dove i DJ mettevano delle basi.
Ma sai che in quel periodo persino Basquiat produsse un disco rap?
Sì, certo. Era tutto quello che era afroamericano in quel periodo si proponeva in questa maniera. Quindi tipo io pigliavo un microfono e facevo quello che poi, vabbè, si chiamerà freestyle da subito perché si è libero e poi diciamo ne diventerà una vera e propria disciplina. Quindi sì, in questo momento probabilmente questi riferimenti sono più importanti che altri. Dico, poi Public Enemy e Run DMC, ma soprattutto i Public Enemy, Chuck D in particolare, sono quelli che hanno lottato e lottano da sempre contro il suprematismo bianco, che comunque negli Stati Uniti era abbastanza più violento che in altri posti.
Sì.
Per motivi, diciamo, sicuramente in questo momento, in questo periodo storico, ha molta importanza.
È una lettura che te lo ripeto in modo insistente.
Ma allora io torno, diciamo, sempre a Bomba. Secondo me Dostoevsky, diciamo, in questo senso è pure un altro che è forse il primo a parlare di razzismo. Lui ci gioca molto sui nazionalismi.
Anche perché i nazionalismi e con i razzismi fanno i fascismi, poi
sì, esatto. E pensa che nel
2 più 2 4
in cui scrive lui ancora, diciamo, si parla di questa cosa dell'Unione Sovietica, ancora è in progettazione. Considera che lui è morto nell'88, ancora doveva venire tutto quello con cui, per esempio, io sono cresciuto. c'è la Jugoslavia, l'Unione Sovietica, no? Concetti che ora sono superati, ma ai tempi dovevano, cioè se ne discuteva politicamente quanto fosse, quanto, e già lui parla dei metodi comunque fascisti degli inglesi, dei metodi fascisti dei francesi, sottovaluta un po' gli italiani a questo punto di vista, che per loro sono, cioè il Dostoevskij adorava l'Italia, veniva a scrivere in Italia, diceva che era un posto in cui certe cose non potevano succedere mai.
Invece poi
è drammatico.
Si rivelò protagonista assoluta.
Sì, sì, sì. Ed è il primo a mettere gli accenti su alcuni atteggiamenti, è il primo a, soprattutto appunto nel suo ultimo disco, nel suo ultimo libro che è I fratelli Karamazov, di cui lui stava scrivendo un terzo tomo, dove lui, diciamo, lui ha sempre criticato come qualsiasi, diciamo, scrittore di livello, ha sempre criticato la borghesia che non piglia mai posizioni, si schiera col più forte. Questo è un periodo particolare, cioè lui appunto lo scrive negli anni Ottanta, diciamo, sarà il suo ultimo libro, lui morirà mentre stava scrivendo il terzo tomo. E parla già di razzismo inteso in maniera ovviamente ottocentesca, in un periodo storico era completamente, però è quella cosa di cui Orwell parla questa cosa la consiglio a tutti, quando uscì Il tropico del cancro di Henry Miller, Orwell scrisse per l'Europa, scrisse l'introduzione, che è questo scritto meraviglioso che si chiama Nella pancia della balena, citando Collodi. È uno scritto di 40 pagine dove lui traccia un profilo, una sorta di ellisse storica fra, diciamo, l'Ottocento e gli anni 30, che per lui sono la fine dell'Occidente, senza avere troppo torto, diciamo. Ora non mi ricordo dove era il collegamento, mi sono perso un po', ho fatto questo collegamento.
Stavo parlando del razzismo in Dostoevskij,
mette un accento, quindi consiglio di leggere sicuramente I fratelli Karamazov, che è un libro che inizialmente mette un po' di terrore perché sono 2000 pagine, però sono 2000 pagine che scorrono, è uno dei pochi libri che io l'ho letto due volte, e alcuni brani mi rivado a leggere sempre perché hanno bisogno di essere sintetica, una sorta di Bibbia.
Un libro che ho letto non di recente di Dostoevskij racconta l'incontro con questa donna, non mi ricordo manco il titolo di questo libro, come se lui scrivesse a questa donna.
No, è La Occhi Bianca.
Bravo, bravo, ecco.
Ci vedevo con...
Senti, detto questo, adesso siamo sul finire della trasmissione. Io ti ringrazio.
Grazie a te.
Sei come sempre intenso. Puoi dirci dove si può trovare Kinder Aim, così se qualcuno volesse ascoltarlo, acquistarlo?
Allora, Kinder Aim lo trovi su Discogs, lo trovi tutto su YouTube, se vuoi ascoltare i pezzi unicamente, cioè uno a uno, lo trovi su Spotify, lo trovi su Bandcamp. Se lo volessi comprare basta cliccare su ognuno di questi canali, ci sono le credenziali per poterlo comprare fisicamente.
Ma male
che vada, lo vende ormai soltanto un, perché io li ho finiti, e quindi lo vende un distributore di Savona. Non mi ricordo, comunque lo trovate facilmente. Basta.
Ok, se dovessi definirlo Mezgacano, se dovessi definire il tuo album, come lo definiresti in tre parole?
È difficilissimo. Ecco,
io quando faccio finta di fare domande da giornalista mainstream, capito?
Ad un padre chiedere se vuoi più bene a un figlio o un altro, è una cosa abbastanza comune.
No, se dovessi raccontarlo in tre parole, il tuo disco, com'è?
Io lo sai, sono logorroico e prolisso, quindi in tre parole non riesco a dire niente. È una cosa quasi impossibile. Non lo so, per me è stato un parto questo disco, per tutta una serie di motivi, ma bisognerebbe parlarne di presenza per un paio di giorni.
Ok, allora facciamo così, invece di parlarne ce lo ascoltiamo un attimo.
Esatto, secondo me.
Ce l'ascoltiamo un attimo e ti salutiamo.
Ok.
E ti salutiamo e ti ringraziamo. Grazie Davide.
Grazie a voi, grazie Giovanna, a presto.
Allora, una radio di libri finisce con Davide. È stato un piacere stare con voi. Spero che sia stata interessante per voi quanto lo è stata per me. E adesso chiudiamo con un brano di Mezz Gaetano, che ringraziamo insieme anche a Valerio Mattioli. E ci risentiremo a tra poco insieme ad Alessio Ramaccioni in Block Notes, che oggi vi parlerà di qualcosa di molto interessante. Se poi riusciamo a fare partire il brano, posso anche, altrimenti vi posso raccontare come si fa la torta soffice al limone. Ciao a tutti, a martedì prossimo.
RadioCittaperta.it. Onda